Allora, appunto, apriamo la pagina sportiva con il calcio. Poco fa si è concluso il secondo turno della Serie A e quindi vediamo insieme i risultati. A Roma la Juventus batte il Lazio 1-0, Napoli-Milan 4-2, Inter-Palermo 1-1, Crotone invece viene battuto dal Genoa in casa 3-1, Sampdoria-Atalanta 2-1, Udinese-Empoli 2-0, Cagliari-Roma 2-2, Fiorentina-Chievo-Verona 1-0, Sassuolo Pescara 2-1 e Torino-Bologna 5-1.
Invece per quanto riguarda la classifica, Genoa, Juventus, Sampdoria e Sassuolo 6 punti, Roma 4 punti, così come il Napoli, Torino, Chievo-Verona, Lazio, Fiorentina, Milan, Udinese, Bologna 3 punti, Pescara, Palermo, Cagliari, Inter 1 punto, Atalanta, Crotone e Empoli ancora 0.
E allora noi per una sintesi di quello che è successo sui campi di calcio italiani abbiamo in studio con noi Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno Dario.
Allora, iniziamo dai due anticipi che hanno visto il successo delle due squadre che rappresenteranno l'Italia nella prossima Champions League, ovvero Napoli e Juventus. I bianconeri hanno vinto un match non semplice a Roma contro la Lazio. Com'è andata?
Faceva molto caldo a Roma, tanto che l'arbitro guida è stato costretto a sospendere la gara dopo 28 minuti per un timeout tecnico e in generale in questo inizio di stagione la Juventus è ancora un po' un cantiere aperto, la condizione atletica è un po' deficitaria. I nuovi faticano a integrarsi o comunque Allegri sta cercando di centellinarli. Poi il calendario non era favorevole perché Fiorentina la prima, Lazio la seconda, era quanto di peggio potesse capitare alla vecchia signora, ma insomma nonostante questo per la Juve sempre domenica. Allo Stadio Olimpico ha deciso un gol di Sami Khedira, primo tempo anche a causa del caldo, si giocava alle 18 ora italiana del sabato, giocato come detto a ritmi molto lenti. L'unico lampo è stato un colpo di testa di Dybala che al nono minuto ha impegnato il portiere della Lazio Marchetti. Poi al 23esimo Benatia all'esordio in maglia bianconera ha anticipato Lulic dopo un cross di Felipe Anderson deviato da Buffon. Nel primo tempo non è successo altro. Nella ripresa al 57esimo doppia palla gol per la Juventus con un tiro di Mandzukic ribattuto con i pugni da Marchetti e poi il successivo diagonale di Dybala appena al lato, e poi è stato il preludio al gol dei campioni d'Italia che è arrivato al 66esimo grazie al tedesco Khedira, servito da Dybala, approfittato di un'uscita non sicura di Marchetti e l'ho beffato con un preciso diagonale. Un'unica chance nel finale per la Lazio, Buffon chiamato a bloccare senza difficoltà una conclusione di Parolo. Ascoltiamo l'analisi di Allegri.
Ma che era una partita difficile lo sapevamo prima della partita, perché la Lazio veniva da una bella vittoria, la Lazio è una buona squadra, ben organizzata, gioca un buon calcio e quindi sapevamo delle difficoltà, faceva un caldo terrificante, quindi non potevamo avere 90 minuti nelle gambe e soprattutto giocare come abbiamo fatto i primi 45 minuti con la Fiorentina. I ragazzi al primo tempo hanno sbagliato molto tecnicamente e poi già alla fine del primo tempo già cominciavamo a giocare un pochino meglio e la Lazio in quel momento lì aveva speso molta energia. Il secondo tempo la Juventus ha fatto una buona partita, una vittoria sofferta, ma è una bella vittoria perché innanzitutto non abbiamo preso gol e questo credo che sia un dato molto importante.
Queste dunque le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. Nei bianconeri, oltre alla presenza di Benatia, come detto, dal primo minuto si è visto piazza, mentre per Higuain ancora solo scampoli di gara, appena 25 minuti dopo il quarto d'ora giocato contro la Fiorentina. In tema mercato, notizia di poco fa, la Juventus ha ceduto Simone Zaza al West Ham per 28 milioni di euro, soldi che insomma torneranno utili per rinforzare un centrocampo apparso non ancora all'altezza delle grandissime. E in tema di cessioni e di centrocampo hanno chiesto in conferenza stampa ad Allegri se a questa Juve e a lui personalmente manchi Paul Pogba. Il tecnico bianconero se l'è cavato con una battuta, ascoltiamolo.
Pogba mi manca perché ora devo trovare un altro che gioca a porticine con me o a pallacanestro. Per il resto ho dei buoni giocatori, ho dei grandi giocatori, passano nelle società, passano gli allenatori, passano i giocatori. La Juventus è una grande squadra con caratteristiche diverse dall'anno scorso. Bisogna migliorare tanto, si devono integrare ancora i nuovi, non è semplice mettere 5 giocatori nuovi, però stasera Piazza ha fatto una bella partita, anche quando in 10 minuti si è creata un'occasione al gol, così come Benatia al debutto non era semplice, si è dimostrata all'altezza, e quindi sono contento della rosa che ho a disposizione, e è normale che bisogna migliorare sul piano del gioco.
Eh sì, probabilmente, però la Juventus migliorerà anche dal punto di vista della rosa, sta cercando di stringere per il centrocampista francese del Paris Saint-Germain Matuidi. Dall'altra parte applausi comunque per la Lazio, che ha indossato una maglietta dedicata alle popolazioni terremotate del Reatino e poi in campo di fatto l'ha onorata, ha disputato una prestazione lodevole, in particolare i nuovi arrivati, gli esterni difensivi Bastos e Lukaku. È mancato un po' di peso in attacco, ma se non fosse stato per quell'unico errore difensivo sulla rete di Khedira, probabilmente i biancocelesti avrebbero portato a casa il pareggio. Ascoltiamo in questo senso la soddisfazione del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi.
Sapevo che avremmo potuto giocare così, stamattina abbiamo deciso e penso che abbiamo fatto un'ottima gara. Sono molto rammaricato per il risultato, però l'ho detto anche ai ragazzi, sono orgoglioso di loro perché abbiamo giocato contro la Juventus, penso che ce la siamo giocata alla pari e quindi mi porto la prestazione. Purtroppo mi sarebbe piaciuto che questa prestazione fosse accompagnata dal risultato positivo che avremmo meritato, però insomma giocavamo contro la Juventus, analizzeremo il gol preso perché penso che altre occasioni non le abbiamo concesse.
E queste erano le parole del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi. Dunque, Juventus in testa alla classifica, punteggio pieno, mentre dopo il pareggio all'esordio contro il Pescara ha trovato i primi 3 punti il Napoli, che ha piegato il Milan per 4-2. Dario, com'è andata la sfida del San Paolo?
Partita un po' nevrotica, tanti cartellini rossi, anche dall'andamento piuttosto sconclusionato, tanti sbalzi di umore che un po' sono legati all'andamento dell'inizio del campionato, classica gara da fine agosto. Il Napoli comunque dimostra di esserci, come detto ha deciso nel primo tempo Arkadiusz Milik, il polacco chiamato a sostituire Higuain, alla prima da titolare, subito a segno con una doppietta, primo gol di testa, secondo un po' rocambolesco, è stato il più rapido su una ribattuta del palo. Poi nella ripresa la sfida è stata decisa da tutto l'attacco di Sarri, a segno con Callejon, con protagonista Mertens che non è finito nell'elenco dei marcatori solamente per i miracoli di Donnarumma, ma ha messo di fatto lo zampino in 3 delle 4 reti partenopee, dunque risultato di 4-2, con però il tecnico del Napoli Maurizio Sarri che per l'ennesima volta è stato cacciato dal direttore di gara. Ascoltiamo in conferenza stampa proprio l'allenatore del Napoli.
Io caratterialmente sono questo, però stasera mi sembra di avergli solo detto ma che diavolo state facendo, cioè, e qui mi sembra non ci siano gli estremi per l'espulsione. Un po' ci metto del mio, un po' in queste 2 partite era molto più facile andare fuori per l'allenatore del Napoli e per l'allenatore dell'altra squadra, da quello ho visto in campo. Anzi, mi meraviglio di aver finito la partita a Pescara.
Ecco, insomma, queste erano le dichiarazioni di Maurizio Sarri, tecnico del Napoli. E insomma, i rossoneri dall'altra parte si sono arresi in 9 uomini, sono stati espulsi Kuzka e Niang dopo che erano riusciti a recuperare i 2 gol di svantaggio proprio grazie a Niang, ma anche a uno splendido sinistro di Suso all'incrocio dei pali. Insomma, quella del Milan è stata una partita un po' difficile da leggere perché da una parte il Milan su 2-0 in Napoli avrebbe potuto capitolare, dunque la reazione è stata estremamente positiva, dall'altro invece poteva finire anche in 8 uomini, dato che Gomez con una gomitata ha aperto letteralmente uno zigomo ad Albiol. Alla fine il Milan ha pagato soprattutto una difesa un po' immatura e lo specchio è l'autorete di Romagnoli, un po' grottesca anche la dinamica della rete che ha chiuso il match a tempo praticamente scaduto. In conferenza stampa Vincenzo Montella è stato lui in prima persona a tirare un po' le orecchie alla sua difesa, ascoltiamolo.
Dobbiamo migliorare, troppi gol subiti, alcuni per episodi, alcuni evitabili, alcuni come si dice sempre per individualità, ma quello è un ripiego, non è scusante, bisogna migliorare come gruppo la fase difensiva sicuramente, ci manca un po' di equilibrio, questo è abbastanza evidente, però a cose normali non è che avessimo concesso tantissimo a Napoli, se non quando la squadra è calata un po' mentalmente anche nella seconda parte del primo tempo.
Queste dunque le parole di Vincenzo Montella, tecnico del Milan.
Dario, appunto, detto dei 2 anticipi di sabato, la giornata che in Italia si sta per concludere ha visto il resto delle gare della seconda giornata, tra le quali spiccano i successi di Torino, Sassuolo, Fiorentina e soprattutto delle genovesi.
Sì, spicca soprattutto questa corsa a 2 tra le genovesi che infilano la seconda vittoria in altrettante partite e restano a punteggio pieno in vetta alla classifica della Serie A. La Sampdoria ha battuto 2-1 in rimonta all'Atalanta grazie ad un Muriel in stato di grazia e complice anche per i bergamaschi rischi l'espulsione di Carmona nel finale di primo tempo. Vittoria ancora più netta invece dal punto di vista del punteggio per il Genoa, che infila il secondo 3-1 consecutivo. Dopo quello al Cagliari è arrivato quello al Crotone, eppure i calabresi erano stati i primi a passare in vantaggio grazie al primo storico ovviamente gol della loro Serie A firmato da Raffaele Palladino. Poi nella ripresa è salito sugli scudi il solito Pavoletti, che ha festeggiato la convocazione in azzurro. E a proposito di attaccanti in odore di nazionale, anzi che ormai sono entrati a far parte del giro azzurro, Andrea Belotti ha spaccato il match tra Torino e Bologna con 3 gol che hanno regalato al Granata 3 punti. Squadra di Mihajlovic, che ha anche il miglior attacco del campionato con 7 reti segnate in 180 minuti, un solo gol, un colpo di testa invece del neo arrivato Sanchez, ha firmato la prima vittoria stagionale della Fiorentina di Paolo Sosa, consentendo anche alla Viola di celebrare al meglio il compleanno numero 90 del club, un club nato il 29 agosto del 1926, mentre 2 gol dei soliti De Frel e Berardi consentono anche al Sassuolo di conservare la testa della graduatoria. 2-1 il punteggio dei neroverdi di Di Francesco al Pescara, il cui tecnico Massimo Oddo ha spiegato così le ragioni del KO degli abruzzesi.
Dobbiamo fare una bella crosta a quella che è la Serie A, abituarci, capire che quando crei devi cercare di metterla dentro, quello che avremmo dovuto fare nel primo tempo per 5, 6, 7 volte. E poi in Serie A trovi giocatori come De Frel, come Berardi, che hanno un'occasione e ti fanno gol. Purtroppo è così.
E appunto abbiamo ascoltato le parole di Oddo. Al termine di questa giornata di campionato invece si leccano le ferite la Roma e l'Inter. Dario, com'è andata?
Sì, perché la Roma non sono passati 2 gol di vantaggio segnati da Perotti dopo 6 minuti su calcio di rigore, poi da Strootman all'inizio di ripresa per assicurarsi 3 punti contro il Cagliari, anche la conseguente testa della classifica. I sardi hanno rimontato con l'ex Borriello e con Sau a segno a 2 minuti dal termine, chiudendo così sul 2-2 e ottenendo il primo punto della loro stagione. Di reti invece ne ha segnata appena una in 2 partite l'Inter, che continua a acquistare i giocatori. L'ultimo ad arrivare è Gabigol, il brasiliano, ma insomma contro il Palermo in casa l'Inter non è andata oltre l'1-1. I rosanero, tra l'altro schierati in maglia bianca, erano passati in vantaggio al terzo della ripresa con una rete del difensore Rispoli, fatale però nella circostanza una deviazione che ha messo fuori causa il portiere interista Handanovic sulla conclusione di Rispoli. Sono stati poi raggiunti i siciliani dal centravanti Maurizio Icardi in gol al 27esimo sempre del secondo tempo. Secondo De Boer, tecnico dell'Inter, i nerazzurri avrebbero dovuto vincere 4-1, ma rimane insomma l'amaro in bocca per 1 punto in 2 partite. Poi hanno chiesto a caldo all'attaccante italo-argentino se il problema dell'Inter in questo momento sia di tipo fisico-atletico. Ascoltiamo Mauro Icardi.
No, penso alla condizione atletica, già siamo a settembre quasi e non è una scusa questo. Penso che oggi abbiamo giocato bene, abbiamo creato tanto, poi la palla non è entrata e è stato così.
Queste insomma le parole di Mauro Icardi. Dall'altra parte, domenica estremamente positiva per il Palermo, che non solo ha strappato 1 punto a San Siro ma ha anche messo sotto contratto Alessandro Diamanti e poi sta per chiudere per Mario Balotelli. Ascoltiamo al riguardo il direttore sportivo dei Rosanero, Daniele Faggiano.
È una bugia che sanno tutti, per cui ci stiamo lavorando, non è semplice perché giustamente il calciatore e il suo entourage stanno facendo delle valutazioni, adesso sta a lui. Noi Palermo, penso come la Sicilia, lo accoglieremo come un grande campione e con le sue doti deve dimostrare che ancora ci può stare nel giro pure della nazionale.
E queste erano le parole del direttore sportivo del Palermo, Daniele Faggiano. E a proposito del futuro della nazionale di calcio, nelle scorse ore sono arrivate le prime convocazioni del nuovo commissario tecnico, Giampiero Ventura. Balotelli non c'è, ma ci sono alcune sorprese, alcune esclusioni e qualche novità, Dario.
Sì, ricordiamo innanzitutto che la nazionale si è radunata pochi minuti fa a Coverciano, che mercoledì raggiungerà Bari, dove giovedì giocherà in amichevole contro i vice campioni d'Europa della Francia. Poi partirà alla volta di Haifa, dove il 5 settembre inizia il percorso delle qualificazioni mondiali degli azzurri contro Israele. Tra i convocati del neo CT Ventura si rivedono Marco Verratti, che era assente addirittura dal 13 ottobre scorso, ma anche Gabbiadini e Antonelli. Si rivede anche Bonaventura, forse il grande assente agli ultimi europei. Non c'è Berardi, lasciato per il momento all'Under 21. Spiccano le esclusioni di Insigne, Sirigu e di Zaza, oltre che di Thiago Motta, fortemente voluto da Conte sempre e dovunque. In generale sono soltanto 15 reduci dell'europeo. Tra i volti nuovi, anche più attesi, c'è quello di Donnarumma, il portiere del Milan. Milan, che a 17 anni e 6 mesi è il giocatore più giovane da 105 anni a questa parte a essere convocato per un match della nazionale. Poi bisognerà vedere se effettivamente esordirà. Nel 1911 spettò a Rodolfo Gavinelli, che all'epoca aveva 16 anni e 3 mesi. Veniamo però alla lista dei convocati. I portieri sono Buffon, Marchetti e appunto Donnarumma. I difensori sono Antonelli del Milan, Astori della Fiorentina, poi i soliti Barzagli, Bonucci e Chiellini della Juventus, De Sciglio ancora del Milan, Ogbonna del West Ham e Romagnoli del Milan, oltre a Rugani della Juventus. A centrocampo Bernardeschi, Bonaventura, Candreva, De Rossi, Florenzi, Montolivo, Parolo, Verratti appunto. E poi in attacco abbiamo Eder dell'Inter, Gabbiadini del Napoli, Immobile della Lazio, Pavoletti del Genoa, Pellè che arriva dalla Cina e, come detto, Belotti del Toro.
Appunto Belotti, di cui abbiamo parlato anche in precedenza, ma non basta mai, diciamo la verità, Dario, continuiamo a parlarne. No, a parte questo, concludiamo la pagina calcistica con la Serie B, perché nel fine settimana è iniziato anche il campionato cadetto.
Ed è iniziato bene per le squadre retrocesse dalla Serie A. Il Verona ha battuto 4-1 il Latina, il Carpi è andato a vincere 2-0 a Vicenza, successo per lo stesso punteggio in casa al Matusa del Frosinone contro l'Entella. Nelle altre gare i successi sono stati quelli del Benevento, che era la prima assoluta in Serie B, contro la Spal, e del Cittadella, che ha messo a segno l'impresa della giornata andando a vincere a Bari per 2-1. Per il resto tanti pareggi, quello nell'anticipo tra Spezia e Salernitana 1-1, con lo stesso punteggio hanno pareggiato Avellino e Brescia, e anche Provercelli e Ascoli, 2-2 invece tra Novara e Trapani, in attesa del posticipo tra Cesena e Perugia. Ricordiamo anche che la sfida tra Ternana e Pisa è stata rinviata.
E allora noi proseguiamo ancora con lo sport, ma voltiamo pagina a questo punto, perché parliamo adesso di motori. Nelle ore scorse si è infatti corso il Gran Premio di Formula 1 del Belgio, in una gara rocambolesca e condizionata dagli incidenti iniziali. A Spa Nico Rosberg ha preceduto Daniel Ricciardo e Lewis Hamilton, riprendo anche la corsa al mondiale.
Sì, pole position e vittoria per Nico Rosberg, che adesso ha appena 9 punti di ritardo da Lewis Hamilton in classifica. Al suo contrario il rivale campione del mondo è stato costretto ad una rimonta dall'ultima fila e tutto sommato gli è andata piuttosto bene. Nella classifica piloti rimane, come detto, in testa Hamilton con 232 punti, ma quelli di vantaggio su Rosberg si sono assottigliati a 9. Allora ascoltiamo la gioia del tedesco della Mercedes.
That one feels great, yeah. It's been a great weekend. Everything came together well, so really pleased with that, and I felt great out there and I really had great pace.
Queste dunque le parole di Nico Rosberg, che si è imposto sul bel circuito di Spa nel Gran Premio del Belgio, e consolida la terza posizione nel mondiale Daniel Ricciardo, che adesso ha 151 punti. Per l'italo-australiano della Red Bull, quello di Spa tra l'altro è stato il terzo podio consecutivo dopo quelli in Ungheria e in Germania, anche il secondo posto consecutivo per l'italo-australiano, che ha ammesso che è particolarmente bello salire poi sul podio di fronte ad un mare di gente. Ascoltiamo Ricciardo.
No, I'm really pleased again to be up here. It's always a nice feeling, and I think I've been pretty fortunate. The last three podiums I've had, there's been a pretty awesome crowd. You know, it's been a pretty cool standing up there and seeing a sea of people. This weekend it's been a sea of orange pretty much for Max, but respect to the Dutch and Belgian fans. They've been super cool, super fun, and as I said, even though they're supporting Max, they've been really generous with everyone, and there's been no, at least from what I've seen, no bad sportsmanship. So they're just fans of the sport, which is cool. And second was great. We knew we could get Lewis today with him starting at the back, so it was important to at least aim for second, and that we got.
Insomma, soddisfatto Daniel Ricciardo, che ha anche riconosciuto la sportività dei tifosi presenti nel circuito di Spa-Francorchamps, dove c'era una marea arancione a sostegno del suo compagno di squadra Max Verstappen, in realtà uscito praticamente fuori dai giochi alla prima curva. Ha limitato i danni e lo ha fatto egregiamente Lewis Hamilton, alla fine terzo al traguardo. Il britannico ha detto sostanzialmente era importante arrivare in qualche modo a portare a conclusione questa gara partita dalle retrovie. Ascoltiamo il campione del mondo.
I didn't know what to expect, and so I just kind of tried to, and I didn't know, you know, it's been a long break, so you kind of don't, even though we've done the practice, you don't know where your head's at, you know, you don't know, am I on it, am I just good, but I think today I was on it and I was sharp and don't feel like I, you know, didn't fall for any of the, you know, because I could have pushed a lot further more at the start, try to go up the inside and get caught up in the mess, and I just tried to bring the car home firstly.
insomma è stato importante evitare un po' la caciara che si è creata dopo le prime due curve del Gran Premio, dove c'è stato uno scontro tra le Ferrari e appunto Verstappen, scontro alla prima curva quando Vettel ha colpito Raikkonen, che a sua volta ha danneggiato la vettura di Verstappen. Sull'episodio ascoltiamo l'analisi del tedesco della Ferrari, Sebastian Vettel.
Three cars on a tight corner like that, it doesn't work. With hindsight, it's easy. I give more room and I make it, and the other two probably don't. So I'm the lucky one that gets away with it, but how can I know that? I mean, the mirrors are small, and as I said, Kimi was in the blind spot, and Max, I can't see at all. So obviously, it's a shame. All three of us, and especially Kimi and myself, lost the race there. And okay, you can argue we're lucky to continue, but I think today we could have both been on the podium and smiling, and in the end, we were not.
Queste le parole di Sebastian Vettel, alla fine è sesto, mentre Raikkonen ha chiuso al nono posto il Gran Premio del Belgio.
E noi adesso torniamo a parlare di sport, e lo facciamo iniziando dal rugby, perché per il 14° anno consecutivo la Nuova Zelanda ha vinto il doppio confronto con l'Australia e si è aggiudicata la Bledisloe, aiuto, la lingua mi si è inceppata qui, Bledisloe Cup. Dopo il successo per 42-8 a Sydney di una settimana fa, infatti a Wellington gli All Blacks si sono ripetuti imponendosi sui Wallabies per 29-9, e adesso il CT australiano Michael Checker rischia il posto.
Sempre in tema di palloni ovali, ieri si è conclusa un'equilibratissima regular season del campionato AFL. La Minor Premiership è stata vinta dai Sydney Swans, che nel primo turno dei playoff affronteranno i cugini dei Giants, mentre Hawthorn, che ieri se l'è vista brutta contro Collingwood, ha chiuso al terzo posto e inizierà le finals contro Geelong. Di tutti questi temi abbiamo parlato con il telecronista di Eurosport, Luca Tramontin. E per cominciare, Dario Castaldo gli ha chiesto come si spieghi il momento nero del rugby australiano.
Dunque, se vogliamo trovare le basi lontane e abbastanza radicate della questione, possiamo dire così: non ha un campionato nazionale a livello delle altre grandi del rugby d'Australia. Ci sta lavorando, lo sta formando e strutturando, però non ha il corrispondente di un campionato delle province della Nuova Zelanda e nemmeno una carica, e questo dà delle opzioni. Per esempio, a mediano d'apertura ce ne sono due, abbiamo Foley oppure Quay Cooper. Il gioco al piede, se vogliamo venire invece al gioco saltando le strutture, il problema più grosso secondo me è stato il gioco al piede e anche la rimessa laterale. Troppe volte hanno segnato gli avversari da rimessa laterale, il gioco al piede dà troppi possessi, ed è strano, ed è molto strano nel paese del football australiano, nel paese che proprio ha brevettato, ha portato i primi calci, le prime transizioni da league. Quindi ci sono parecchi problemi tecnici davanti, la mischia non è dominante, le opzioni dietro non funzionano tantissimo, Folau non è abbastanza coinvolto nel gioco, non si trova first five, cioè primo uomo in piedi, per fare danni, per stringere la difesa, come invece fa la Nuova Zelanda ad esempio con Aaron Smith. Quindi sono tanti i punti da mettere in riga. Per l'Australia, Cheika secondo me deve dare priorità alla questione caratteriale, si sono visti proprio segni body language di disappunto, un po' come abbiamo visto purtroppo tante volte anche l'Italia.
Allora, l'hai nominato Michael Checa, il CT dei Wallabies, il quale conferenza stampa ha detto: non sento pressione su di me. Ascoltiamolo.
The only person that puts pressure on me is myself, you know what I mean? So I'm not worried about any of that stuff. I think it's everyone's doing their best right now. And I think that probably was reflected last night in the intensity we brought to the game, but we've just got to be better.
Queste erano dunque le parole di Michael Checa, tecnico dell'Australia di rugby, che tra due settimane torna in campo contro il Sudafrica. Ecco, quante possibilità ci sono, secondo te, che la federazione decida di sostituirlo nel caso, tra l'altro probabile, di debacle contro gli Springboks?
No, io non credo sia il problema, e voglio sperare, anche per stima nei confronti di Checa, che al di là di qualche esternazione, diciamo che il ragazzo è nervosetto, però è una persona validissima. E no, non è così, perché abbiamo visto tanti altri allenatori dell'Australia, e anche qui ci salta fuori un bel paragone con l'Italia: fare molto bene prima e fare molto bene dopo. Anche Robbie Deans ha fatto bene prima, e tantissimi altri allenatori hanno avuto un problema con una nazione che noi da di fuori conosciamo come una grande del rugby, però in realtà è il quarto sport nazionale, non ha un grandissimo campionato interno, i mediani d'apertura sono quelli, e sono solo due, sono uno diverso dall'altro adesso mancando Guito. Quindi io credo di no, credo ci sia da dare fiducia ancora all'ex giocatore del Livorno che tra l'altro parla molto bene italiano anche.
Sì, questo infatti lo sappiamo già. Luca, spostiamoci sempre, parlando però di palloni ovali, al mondo dell'EFL, perché si è conclusa una stagione regolare tra le più equilibrate che si ricordino. Tu ne ricordi una ancora più equilibrata di questa?
Dovrei andare indietro agli anni, direi 96-97, però il minutaggio non ce lo consente, gran bei ricordi. Diciamo che in epoca moderna sicuramente questa è stata la più sudata e anche le coppie che abbiamo davanti sembrano veramente studiate per farci divertire. Adelaide, North Melbourne e West Coast, Western Bulldogs sembrano le due finali che difficilmente daranno la vincitrice. Dall'altra parte Geelong contro Hawthorne e il derby di Sydney sono enormi e sono equilibrate. Equilibrata e bella perfino, secondo me, Dario, un West Coast contro Western Bulldogs, Western Bulldogs piena di infortuni, West Coast senza Nick Naitanui. Tad Kennelly ha detto: senza Naitanui non vinci la Coppa, eppure qualche speranza ce l'hanno, diciamo, tutte e otto.
Eh sì, anche perché a parte North Melbourne, che dopo un inizio di campionato eccellente è praticamente crollata e infatti ha rischiato addirittura di uscire dalle prime otto, tutte le altre sono state racchiuse in un'unica vittoria. La Premiership è andata al Sydney Swans, che come ricordavi affronteranno i Giants che nel giro di 4 anni praticamente dal nulla hanno creato una squadra che addirittura può competere per il trionfo assoluto nella competizione e che affronterà gli Swans al Sydney Olympic Stadium. Questo, secondo Devon Smith dei Giants, potrebbe essere un vantaggio per la sua squadra dal punto di vista tecnico. Ascoltiamolo.
We haven't played there for a while and a few of our boys would never have played there. I don't think Sydney have played a game there this year, so I think it probably brings things back to level pegging and it's only across the road from Spotless, so it's not too far for us boys.
Io sulla questione tecnica posso concordare. La questione tecnica sì. La questione della distanza, la questione umorale invece non la vedo assolutamente rilevante, perché il giocatore, noi lo dimentichiamo, però arriva tante ore prima lì, magari non vede il solito spogliatoio, però ne vede uno di molto simile. Adesso i campi, gli spogliatoi interni si assomigliano tantissimo. Una volta era molto più forte il fattore campo perché c'era una riconoscibilità istintiva completamente diversa, quindi non vedo determinante questo fattore. Invece, come abbiamo detto più volte, l'ovalità, la leggera ovalità in più, le misure un po' più larghe, un po' meno, potrebbero influire, ma secondo me nemmeno tanto. Non credo assolutamente sarà un fattore decisivo questo.
Senti, gli Hawks arrivano a questi playoff, a queste finals, dopo una stagione piena di alti e bassi, con una percentuale non eccezionale. Addirittura nella giornata di ieri hanno rischiato di farsi beffare da Collingwood, che hanno superato soltanto di un punto, 112-111. Hanno avuto vari problemi a livello di Ruckman, che, se vogliamo fare un paragone, è un po' il centravanti boa del football australiano. Quel che c'è, secondo te, può bastare per il quarto trionfo consecutivo?
Secondo me sì, perché Clarke ha tantissime opzioni, perché lui, quando si trova in assenza di un giocatore, tende a cambiare il sistema. Questa è una cosa che alla fine delle grandi cifre lo fa vincere più degli altri. Vediamo, adesso avranno da limitare, per esempio, un centrocampo che si è rinforzato tantissimo dall'altra parte. Geelong, insomma, con Desensfield ha fatto un altro passo in avanti rispetto alla propria tradizione. Io credo si sia stabilizzato, abbia trovato la via, e tradizionalmente le squadre di Clarkson sono quelle che soffrono meno gli infortuni. Lui non va tantissimo like per like, non cerca un doppione del giocatore mancante, cerca un sistema di supplenza e mi dà molta più fiducia. Io credo che con i Magpies si sia vista una squadra che non ritroveremo nei prossimi match.
E questo era Luca Tramontin, telecronista di Eurosport, che abbiamo ascoltato al microfono di Dario Castaldo per parlare di palle ovali. Ma noi concludiamo il programma adesso parlando di ciclismo e di tennis, e qua c'è Dario Castaldo in carne ed ossa.
In persona, di nuovo buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno,
ben ritrovato.
Dario.
Allora, iniziamo dalla Vuelta di Spagna, giunta al termine della prima settimana. Possiamo fare un po' il punto di com'è andata?
Sì, è andata un weekend particolare, con una tappa a sorpresa, quella con arrivo in salita ad Oviedo. Il successo è andato allo spagnolo David de la Cruz, che ha staccato tutti nella salita finale ed è anche diventato il nuovo leader della corsa, con 22 secondi su Nairo Quintana, 41 su Valverde e 49 su Froome. È un 27enne catalano della Quick Step, che ha il primo successo in carriera, quindi è doppiamente una sorpresa. In realtà lui è entrato subito nella fuga a 11 di giornata, una fuga che i primi della classifica hanno lasciato andare ben volentieri, e poi negli ultimi 600 metri è stato favorito da un problema meccanico del suo compagno di fuga Devenins, e quindi si è involato solo al traguardo. Come detto, il gruppo sostanzialmente ha lasciato spazio ai fuggitivi, arrivando con circa 3 minuti di ritardo, e Quintana in realtà può puntare a riprendere la maglia rossa già oggi sul suggestivo traguardo dei laghi di Covadonga. Terzo arrivo in quota consecutivo per questa Vuelta.
Dario, e oggi invece inizia, parlando di tennis, l'ultimo slam stagionale. Si gioca a New York e per una volta Novak Djokovic non è il favorito numero uno. Come mai?
O almeno non lo è per distacco, diciamo, perché insomma è reduce da un'Olimpiade di Rio finita tra le lacrime, l'eliminazione al primo turno contro Juan Martín del Potro. Djokovic è riapparso a Flushing Meadows, dove ha vinto nel 2011 e nel 2015. È apparso sereno, ma in un'intervista al New York Times ha ammesso intanto di avere un problema al polso sinistro, che è stata una delle concause del suo KO a Wimbledon contro Sam Carey, e anche qualche non precisato problema familiare. Se a questo si aggiunge un sorteggio non fortunatissimo con Nadal, Raonic e Cilic finiti tutti nella sua metà del tabellone, insomma è inevitabile pensare che in campo maschile il serbo numero uno al mondo possa rischiare di non riuscire a difendere il titolo dello scorso anno, e il titolo a questo punto di favorito spetterebbe a Andy Murray, che a New York ha anche vinto il suo primo slam, che adesso ha dichiarato: sono più forte di allora. Ascoltiamo Andy Murray.
I think I'm playing better than I was when I won it. Probably, I think a lot of my game has changed since then, and a lot's happened the last four years too, but you know, last three months really has been the best, you know, of my career, and hopefully I can keep that going here.
Queste dunque le parole di Andy Murray, che per quanto riguarda il sorteggio ha probabilmente nel solo Nishikori un ostacolo in grado di impedirgli di puntare alla quarta finale slam dell'anno, dopo quelle perse a Melbourne e a Parigi e poi quella vinta a Wimbledon. In campo femminile l'attenzione invece è tutta puntata su Serena Williams, che punta a vincere il suo 23esimo slam, che a New York ha già trionfato 6 volte, la prima delle quali una vita fa era nel 1999. L'anno scorso, ricordiamo, fu scottata in semifinale da Roberta Vinci.
Dario, allora il programma di oggi per concludere, diamo uno sguardo a cosa ci attende.
Sarà proprio la Tarantina, Roberta Vinci, a aprire il programma sull'Arthur Ashe Stadium, rinnovato con un tetto gigantesco. Finalmente sono riusciti a New York, dove 4 volte negli ultimi 5 anni la finale è stata disputata di lunedì, proprio per le piogge del weekend conclusivo. Insomma, inaugura questo nuovo Arthur Ashe, Roberta Vinci, che è testa di serie numero 7 del tabellone New Yorkese, anche se è reduce da un'estate non proprio positiva, perso dalla Larson nei quarti di Cincinnati la settimana scorsa. Gioca contro la tedesca Annalena Fritzam, che quest'anno a inizio anno l'ha superata proprio agli Australian Open. A seguire ci sarà Angelique Kerber, che è numero 2 del tabellone femminile, ha un tabellone un po' alla Murray, abbastanza agevole, e in caso di arrivo in finale potrebbe strappare lo scettro di numero 1 al mondo a Serena Williams, la tedesca che ha vinto gli Australian Open, affronta la slovena Erkog. Poi c'è Nadal contro Istomin, Djokovic che esordisce contro il polacco Jerzyjanovic, un match non facile per il numero uno al mondo. Poi un derby statunitense tra Madison Keys e Alison Risk. Per quanto riguarda gli altri match di giornata, e in particolare che riguardano le italiane, per gli aficionados c'è un match da non perdere, quello tra Francesca Schiavone e Svetlana Kuznetsova. Le due sono state protagoniste qui a Melbourne agli Australian Open, 4 anni fa del match più lungo della storia degli slam femminili, durò 4 ore e 44 minuti, finì 16-14 al terzo set. Nesova stesso più volte ha raccontato di non ricordarsi neanche di aver fallito determinati match point in quel match, perché più di una volta aveva perso il conto del punteggio. Tra l'altro le due poi si sono riaffrontate anche 2 anni fa a Parigi e lei è finita soltanto 10-8 al terzo set per la Schiavone, quindi si attende una maratona sul Louis Armstrong Stadium come secondo match di giornata a New York. Il primo invece sarà quello tra il croato Marin Cilic, numero 7 del tabellone, vincitore a New York 2 anni fa e vincitore a Cincinnati la settimana scorsa, e il brasiliano Rogério Dutra da Silva.
Grazie a Dario Castaldo per questo excursus anche sul tennis.